Buonasera, benvenuti a tutti intanto. Io, anche se non si legge benissimo, sono l'ultimo, Bruno Ruffilli, sono attaccato a Introduce, e mi occupo di tecnologia per il gruppo Getty, quindi la stampa, Repubblica, secolo XIX, e stasera qui parleremo, lo vedete il titolo, di una storia di innovazione e sostenibilità. Questa storia è la storia, in questo caso specifico, di Lavazza, ma è anche la storia di due parole che poi vedremo nella nostra conversazione. In alcuni casi diventano una opposta all'altra, in altri casi, adesso tipicamente, diventano quasi sinonimo. Cercheremo di capire come mai, e cercheremo di farlo con appunto i nostri ospiti, che sono dalla mia destra Patrizia Lombardi, docente di estima e valutazione al Politecnico di Torino, qui quindi è di casa, vice rettore al campus e comunità sostenibili, che coordina anche il Green Team di Ateneo ed è presidente della rete italiana delle università per lo sviluppo sostenibile. Buonasera. Abbiamo poi Marco Lavazza, che è vicepresidente di Luigi Lavazza S.P.A., e poi Elisabetta Merlo, dottore di ricerca in storia economica e sociale, autrice di articoli pubblicati su riviste accademiche internazionali, tra cui Business History, Business History Review, Enterprise Society, e anche, che è diciamo il motivo principale per cui è qui, di un libro su Lavazza, uscito da Mondadori 8 anni fa, mi pare, che si chiama Lavazza, una storia industriale dal 1895. In questo libro, naturalmente, come dice il titolo, si racconta la storia di Lavazza, che è una storia familiare, ma è anche una storia, dice la dottoressa Merlo, è una storia di innovazione. Lei scrive a un certo punto che è la storia di un'impresa familiare che addirittura ha fatto dell'innovazione una costante della propria esistenza, nonché il motore della propria crescita. Ed è quindi un'innovazione che potremmo definire a ciclo continuo, no? Non si smette mai di innovare. Per quelli bravi tra voi, qua capisco il Politecnico, come dire, presuppone un substrato probabilmente scientifico, però insomma chi ha letto il Faust di Goethe ha anche probabilmente un'idea di che cosa vuol dire il patto faustiano che contraddistingue il capitalismo. Non ci si può mai fermare, no? Cioè il Faust di Goethe è quello che fa il patto col diavolo e a un certo punto sembra che vada tutto bene, bellissimo, funziona tutto, chiede al diavolo di fermare quel momento perfetto e in realtà lì comincia la sua fine. E il capitalismo è così, non si può fermare, non c'è un punto in cui va tutto bene e si può dire continuiamo così. Ne parlavamo prima con la dottoressa Merlo, pensate per quelli che sono un po' del campo a Microsoft una ventina d'anni fa, era l'azienda di informatica più popolare del mondo, poi alla fine è andata, come dire, non ha innovato, non ha più avuto idee nuove e è passata, diciamo, attraverso tutta una serie di difficoltà, salvo poi riprendersi in maniera completamente diversa adesso. Ecco, Lavazza invece no. Lavazza è cambiata, ma è rimasta sempre la stessa. Allora, Elisabetta, come possiamo raccontare questo ciclo di innovazione continua che appunto ha contraddistinto Lavazza negli 127 anni di storia finora?
Beh, intanto grazie naturalmente per avermi invitato a partecipare a questo evento, a questa conversazione. E, diciamo che io non mi occupo di sostenibilità in senso stretto, ma mi occupo di sostenibilità ogni volta che nella mia vita accademica mi imbatto, e questo succede molto frequentemente, con la storia dell'impresa, perché naturalmente l'impresa è uno dei principali protagonisti, lo è stato storicamente, lo è ancora oggi, della sostenibilità. Che cosa vuol dire essere un'impresa a ciclo continuo di innovazione? Beh, intanto diciamo che essere a ciclo continuo dell'innovazione è una prerogativa delle imprese longeve, cioè non si sta sul mercato per lungo tempo se non si innova continuamente, quindi è una sorta di necessità. In secondo luogo però non è continuità anche per quale motivo, non è solo un fatto di come dire, routine dell'azienda, continuità perché l'innovazione è ad ampio spettro e da questo punto di vista naturalmente Lavazza è un bell'esempio, perché è l'innovazione tecnologica, certo, innanzitutto, ma è l'innovazione di prodotto, è l'innovazione nella comunicazione, è l'innovazione gestionale, e assai spesso nella storia delle imprese accade che quando si va ad innovare uno di questi segmenti dell'azienda c'è un effetto di ricaduta sugli altri ambiti aziendali, una sorta di sollecitazione ad innovare, quasi che il processo innovativo abbia una componente di capacità di autoalimentarsi. E la terza dimensione di questa continuità dell'innovazione, che si riscontra particolarmente nella storia Lavazza, che da questo punto di vista è un po', come dire, una storia esemplificativa, riguarda il fatto che l'innovazione è un banco di prova per l'identità dell'impresa, cioè porta l'impresa a interrogarsi continuamente, a rapportarsi continuamente con la propria identità e a interrogarsi continuamente, a rinnovare persino la propria identità. Quindi cioè, innovare da un punto di vista storico è un processo caratterizzato da una grande continuità, ma anche può essere caratterizzato da come dire, interruzioni che sono momenti molto critici per la storia dell'impresa. Non so se posso fare qualche esempio di innovazione.
Mi aspettavo che lo facesse Marco, in realtà, a cominciare magari dalla lattina del caffè, no?
Vabbè, è un discorso meraviglioso, cioè, è perfetto, non quasi Beh, nulla sì, da
però,
aggiungere.
Però
su
già che ci sei, forse.
Quasi, ma posso anche aggiungere qualcosa. Prego. Allora. Dunque, beh, sì, per noi è strano leggerlo e sentirlo da fuori, sentito da fuori qualcosa che per noi è naturale, normale, diventa difficile certe volte da comprendere. Per noi è normale innovare, l'abbiamo sempre fatto, in qualunque ambito. Abbiamo cominciato, come abbiamo detto prima, da quello che era la parte più semplice, se vogliamo, che era l'innovazione di prodotto, e quindi possiamo parlare di sottovuoto. Perché era innovazione? Perché voleva dire poter trasportare un qualcosa che producevi in un luogo anche a grande distanza senza andare a intoccare la qualità del prodotto. E per noi la questione della qualità è sempre stata un punto fermo, un baricentro assolutamente irrinunciabile per la nostra famiglia. Poi ha parlato giustamente di altre innovazioni che sono state fatte da noi. La pubblicità. Siamo stati tra i primi, tra l'altro, a investire su un marchio, il marchio della nostra famiglia. Quindi anche questo è stato un'innovazione per quel che riguarda il nostro mondo. Abbiamo fatto innovazione di processo. L'azienda si è trasformata, è cambiata. Abbiamo cercato di andare oltre quelle che erano le nostre prerogative, abbiamo sempre cercato di ragionare in maniera più avanzata di quello che il nostro status, per esempio, di azienda non quotata ci portava a pensare. E da qui, per esempio, c'è stato un altro tipo di innovazione, che è l'innovazione, per esempio, sulla governance. E quindi aprire il nostro consiglio d'amministrazione a membri esterni. Avere un processo di governance oramai che è assolutamente equiparabile a un'azienda quotata, pur non essendo quotata. Cosa curiosa che ha portato più di una volta, nella fattispecie il sottoscritto, ad andare a partecipare ai forum nella quale si parla di governance, e sono tutte aziende quotate e tu sei l'unica mosca bianca che non è quotata. E giustamente si interrogano sul perché avete fatto una cosa del genere, perché ti spinge a fare qualcosa di diverso, perché continuare a innovare effettivamente è una cosa che permea tutti gli strati dell'azienda, non soltanto un ambito specifico. Quando si comincia a innovare non si finisce più, ed è una cosa bellissima, esattamente come, ne parleremo poi dopo, tutto quello che riguarda per esempio la sostenibilità, cioè è un alzare la sbarra continuamente, è una never ending story. Per noi è voluto dire continuare a essere curiosi, continuare a vedere in che cosa potevamo migliorare, che poi l'innovazione vuol dire anche migliorare quello che già stai facendo, anche se funziona, ma comunque sia puoi farlo meglio. Questo fare meglio vuol dire circondarsi di persone molto capaci, vuol dire, nel nostro caso specifico, ascoltare tutti, vuol dire essere aperti al dialogo, vuol dire collaborare con le istituzioni scientifiche, vuol dire collaborare con l'università, vuol dire collaborare con altri partner, e naturalmente ti porta a fare poi dei passi che sono al di fuori di quello che uno si possa immaginare, che è esattamente quello che state vedendo. Il fatto di poter trasformare un elemento, se vogliamo, un elettrodomestico che è stato studiato per uno scopo specifico, si dice, ok, perché non proviamo a farlo, perché non provate a ravolare, siccome Torino era riconosciuta comunque sia come capitale anche dell'aerospazio, per quello che riguarda la parte italiana, perché non provate a pensare a qualcosa che possa a che vedere con lo spazio? Perché no? Questo per un'azienda che fa spesso e volentieri innovazione che hanno però un carattere più pratico e che quindi deve avere un output dal punto di vista commerciale nel 99% dei casi, questo per noi voleva dire entrare in un campo che tecnicamente non ci compete, che è l'innovazione pura. E qui abbiamo trovato terreno molto fertile, qui in Torino, con le università e anche con un altro partner che è stato per esempio Argotech, che è molto importante, e siamo riusciti a prima immaginare e poi a creare la macchina, quella che avete visto, che è tuttora sulla stazione spaziale orbitante e che ha permesso alla Samantha Cristoforetti, primo essere umano, a bere un espresso nello spazio.
Ma che, si può ancora? Cioè, se uno
che può sembrare banale come cosa, ma non lo è. Perché no. I nostri ingegneri, abbiamo 100 ingegneri qui a Torino, più altri un centinaio sparsi in altri 3 posti in giro del mondo, che pensano costantemente solo a innovare, hanno detto, beh, non è poi così difficile. Quando poi vedi che la tua controparte, che devi validarti tutto quanto, è la NASA, ok, allora può essere complicato da realizzare. In primo luogo perché naturalmente parliamo di assenza di gravità, che tendenzialmente non è una cosa che si applica sulla Terra. E poi soprattutto quando la condizione sine qua non perché tu possa lavorare con loro è, mi raccomando, non devi fare danni. Perché siccome non è un aspetto che per loro era fondamentale, ma era una cosa che rientrava in un progetto più psicologico di poter dare agli astronauti dei momenti di normalità in una vita che se no sarebbe estremamente stressante nello spazio, hanno detto, beh, normalità vuol dire la pausa caffè, per esempio. E siccome c'è una grossa componente dell'aerospazio qui, hanno pensato a noi per poter collaborare e fare questo tipo di percorso.
Ecco, voi a parte con l'ISS, con la NASA, avete, anzi, collaborate ancora con il Politecnico, no? E parlavamo prima di una ricerca condivisa, di una collaborazione tra pubblico e privato, che è fondamentale sia nel campo della ricerca che in quello della fondazione. Ragioniamo un attimo, che cosa succede con la VAZ?
Beh, noi abbiamo con la VAZ, intanto buonasera a tutte e a tutti, mi fa molto piacere questa partecipazione su questa tematica che è cruciale, innovazione e sostenibilità. Allora abbiamo con la VAZ un lungo trascorso di collaborazione. E proprio l'anno scorso, nel luglio 2021, abbiamo voluto realizzare un accordo quadro. Cosa vuol dire? Sistematizzare le nostre attività, che non sono solo di ricerca, ma sono anche di formazione, poi torneremo. Ma la ricerca è fondamentale, perché per noi ricerca vuol dire anche creare un impatto sociale importante per la comunità, per le persone, per far star bene le persone, per la sostenibilità anche del pianeta. E quindi cerchiamo di andare un po' fuori dalla nostra cerchia e dalle mura del nostro confine, per essere sempre più in collaborazione con il territorio. Questo anche la Comunità Europea ha emanato proprio una direttiva sulle università, sul patto delle competenze e sulla necessità di partenariati. Vediamo anche il PNRR, Missione 4, i fondi che ci sono arrivati sono tutti basati su un modello hub and spoke, quindi cosa vuol dire? Di collaborazione con le aziende, rete di Atenei, ma anche reti di collaborazione tra aziende. Con la VAZ in particolare ci sono due filoni fondamentali, molto importanti, che sono stati implementati. Uno è quello proprio che va nella direzione di inquinare meno, quindi anche il packaging, l'eco design. Noi abbiamo non solo ingegneri, abbiamo anche degli architetti pianificatori, dei designer che lavorano in questa direzione. Quindi per esempio tutto il packaging legato a una capacità di inquinare meno, quindi 40% dell'impronta di carbonio viene diminuita tramite appunto questa innovazione nel packaging. Il packaging tra l'altro influenza tantissimo i consumatori, più del 40% sono indirizzati dal packaging, e noi abbiamo necessità di partire proprio da questo presupposto che si debba evitare appunto un aggravio di inquinamento, quindi di residuo. Ma l'altro elemento molto, molto importante che abbiamo in collaborazione con Lavazza è tutto il tema del machine learning. Perché? Perché attraverso la caffettiera intelligente, che diventa il nostro barista personale, queste macchine che poi alla fine imparano dagli algoritmi e sono in grado di offrirti anche degli elementi diciamo aggiuntivi di qualità per farti star bene, ecco, tutto ciò viene implementato appunto nelle macchinette intelligenti che sono in grado di realizzare quel caffè che proprio tu volevi. Magari ha perso la tua squadra preferita il giorno prima e questa macchinetta ti fa un caffè più dolce, piuttosto che ti devi svegliare prima e ti fa il caffè prima. Insomma, questa innovazione è anche sul tema appunto del benessere delle persone. Non si ferma qua, ma abbiamo anche dei corsi insieme, adesso anche con altre aziende, tipo Barilla, eccetera, dove appunto andiamo a realizzare questi nuovi manager, questi nuovi designer anche, che hanno al centro come focus l'obiettivo di non inquinare, ma di utilizzare invece la digitalizzazione, di utilizzare questa strumentazione digitale per far sì che non solo si inquini meno, ma si stia anche meglio.
Bene, con Marco noi ovviamente prima ci siamo sentiti, come con tutti gli altri che stanno partecipando a questa chiacchierata, e a un certo punto, oltre a un numero che per me devo dire anche sorprendente, di persone che lavorano nel Dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Lavazza, che mi è stato svelato, oltre a un centinaio, no? Questo è il numero. Ecco, ragionavamo sul fatto che in realtà un progetto, un'attività, qualsiasi cosa che si faccia oggi all'interno di Lavazza perlomeno, ma forse anche nella maggior parte dei casi direi fuori, nasce come ecosostenibile, cioè non c'è, nasce come proprio fin dall'inizio, non viene come dire attaccata a una toppa in qualche modo o viene cercato di compensare. Ecco, ci racconti un attimo questo processo e come siete arrivati poi a questo punto, perché se non ve ne foste accorti noi siamo già ormai dall'altra parte, cioè stiamo parlando, abbiamo cominciato all'innovazione e siamo già in tutta la parte della sostenibilità. E non c'è stato nella nostra chiacchierata un punto in cui abbiamo detto smettiamo di parlare dell'uno e parliamo dell'altro. Le due cose oggi sono intrecciate, no?
È assolutamente corretto. Noi abbiamo cominciato a ragionare come sustainable by design. È ovvio che è un tipo di pensiero che deve essere per forza di cose sposato da tutta la struttura. Perché sia il calcolo dell'LCA piuttosto che in epoca passata semplicemente quello che poteva essere l'output degli stabilimenti, e quindi in maniera molto più semplice all'inizio si cercava di calcolare quelle che sono naturalmente le emissioni di CO2 dalla parte stabilimento, dopodiché andando a ritroso ho detto sì, però anche le macchinette, sì ma anche il caffè, sì ma anche un sistema chiuso, cioè è ovvio che deve essere tutto quanto inserito all'interno di un percorso. Quando si parla di innovazione ci sono stati diversi momenti storici, secondo me, che hanno fatto un po' scuola. La catena di montaggio. La catena di montaggio è stato un breakthrough per quel che riguarda poi la capacità umana di creare prodotti in serie. Che cosa ha creato però? All'inizio era meravigliosa. Charlie Chaplin invece ha fatto vedere la parte negativa, cioè la ripetitività ossessiva dello stesso gesto, e quindi andava modificata. Ma all'inizio tutte le innovazioni sono nascono da un'idea meravigliosa e poi hanno bisogno poi di, per essere applicate, magari di qualche piccola correzione. Quindi tutte le innovazioni che sono state fatte sono partite esattamente con lo stesso tipo di percorso. Quello che vi ho detto prima, il problema della plastica, il problema della salubrità dei prodotti, perché io parto da un punto di vista diverso, cioè io non è che uso la plastica, io Lavazza come Barilla, come tutti quanti gli altri, non usiamo la plastica per divertimento, la usiamo perché per definizione il prodotto che noi vendiamo, che va nelle vostre case, deve essere un prodotto salubre. Quindi vuol dire che nel 90% dei casi deve essere protetto da ossigeno e luce solare. Poi ci sono gli agenti patogeni, ci sono tutta una serie di complicazioni. Più è sofisticato il tuo prodotto, più è problematico trasportarlo. Noi abbiamo almeno il vantaggio di non avere il latte in mezzo e quindi sostanzialmente non è un problema che ci riguarda poi gli agenti patogeni, però questo è un altro discorso. Per partire da questo presupposto vi ho detto, cominciamo con le lattine sottovuoto. Le lattine erano in ferro una volta, ferro stagnato. nasce la scoperta della plastica. La plastica sostituisce prevalentemente quello che erano tutte le confezioni in metallo. Abbiamo lavorato poi negli anni la plastica accoppiata al metallo, quindi due materiali per fare strato barriera. Da quello, grazie agli studi, siamo arrivati poi ad avere solo esclusivamente plastica. Perché? Uno, più facile da gestire per noi. Due, molto più facile da gestire per voi dall'altra parte, perché non hai più un biaccoppiato, ma è semplicemente un monomateriale, se non altro. Questo è un grande passo avanti. Il futuro, e ci stiamo lavorando, per esempio, potrebbe essere la carta. Il fatto di avere una carta che faccia da strato barriera. Sono tutte innovazioni queste, ma se le guardate da un altro punto di vista sono tutte innovazioni più sostenibili, sempre più sostenibili. Noi investiamo costantemente in sostenibilità. Abbiamo cominciato in tempi assolutamente non sospetti, abbiamo cominciato anche perché il nostro bisnonno ha cominciato a lavorare con una parte del mondo che è la fascia equatoriale, che se ben guardate e conoscete molto bene la geografia è la parte più povera del mondo, tutta la fascia equatoriale, ma il caffè vive, cresce e viene raccolto solo in quella parte. Quindi per noi cominciare a ragionare in termini di sostenibilità nei confronti per esempio delle persone che ci vendevano il prodotto era una cosa assolutamente normale. Abbiamo cominciato a ragionare su come poter essere d'aiuto, cosa potevamo fare e quindi andare a insegnare tecniche agricole avanzate, per esempio, quindi utilizzare meno pesticidi, utilizzare meno acqua, utilizzare in maniera più intelligente, per creare delle condizioni di sviluppo locali in modo tale che queste popolazioni potessero, dal loro punto di vista, avere un prodotto migliore, coltivare un prodotto qualitativamente migliore, a costi inferiori. E quindi il caffè, apro una piccola parentesi, viene quotato in borsa a New York e a Londra, quindi queste persone potevano vendere il loro prodotto in borsa, noi lo compravamo e noi cosa abbiamo come output? Un prodotto qualitativamente migliore anche noi. Quindi era una win-win situation. A cosa abbiamo legato poi ulteriormente? Per far comprendere ancora meglio al consumatore finale che cosa stavamo facendo, per renderlo ancora più immediato, abbiamo creato un prodotto. Un prodotto che è sotto l'ombrello terra. Sotto l'ombrello terra c'è esattamente quello che vi ho raccontato. Il nostro impegno con tutte le persone che lavorano con noi per produrre il caffè, la nostra parte di expertise e quindi tutto quello che noi come azienda personalmente possiamo controllare direttamente, quindi tutto quello che sono le nostre emissioni, la plastica in meno e tutti i prodotti compostabili che noi facciamo, assolutamente definiti in un prodotto che il consumatore finale può comprare, quindi tangibilmente partecipa a questo processo. Ed è un processo circolare perfetto, se ci pensiamo. Questo è stato una parte dell'impegno. Abbiamo voluto dare un cappello anche a quello che era l'impegno che la Vazza stava portando all'interno del business, che faceva parte del nostro DNA, ma che doveva essere espresso in maniera più chiara. Si chiamava CSR. Di nuovo, il processo di Corporate Social Responsibility è stato un processo innovativo, ma incredibilmente invasivo e pervasivo dell'azienda. Perché per la prima volta un ente, io l'ho provato a spiegare così quando l'abbiamo portato all'interno dell'azienda, per la prima volta un ente che non era finanza e controllo aveva la possibilità di entrare in tutti i processi decisionali dell'azienda. E se uno ci pensa, non c'è mai stato niente che non era o un sistema legale o un sistema economico che potesse permeare totalmente le decisioni e potesse aiutare a influenzare le decisioni di un'azienda. Per noi è stato normale. Abbiamo trovato delle persone, abbiamo parlato in maniera molto aperta con tutti quanti, i decision maker che abbiamo all'interno dell'azienda, come famiglia abbiamo appoggiato questa decisione e abbiamo cominciato a lavorare in maniera sempre più sustainable by design, come ho detto prima.
Ecco Marco, però è, come dire, probabilmente già abbastanza difficile fare questo all'interno di un'azienda, ma mi premeva anche provare a capire quanto poi la Vazza può fare in modo che questi criteri siano applicati fuori dall'azienda, a cominciare ovviamente dai fornitori, no? Cioè l'idea è, ormai se ne parla anche molto ed è anche un punto di marketing piuttosto interessante, non so, Apple per esempio vi dirà che l'iPhone è fatto con materiali riciclati, vi dirà anche però che non compra terre rare da zone dove ci sono conflitti, per esempio. Ecco, voi cosa fate e quanto siete riusciti, come dire, a imporre o almeno a far applicare questi principi al di fuori dell'azienda?
qui entra in gioco la fondazione. Entra in gioco la nostra fondazione, che si occupa di naturalmente promuovere progetti nei paesi della fascia equatoriale. In questo momento sono 32 progetti in 20 paesi, in tutta questa fascia equatoriale, che ci hanno permesso di collaborare con più di 130.000 contadini, più o meno, e che naturalmente danno la possibilità in maniera chiara e trasparente, attraverso quello che vengono fatti come comunicati all'interno della nostra fondazione, attraverso quello che è per esempio il bilancio di sostenibilità che noi pubblichiamo, in maniera chiara e trasparente che cosa l'azienda sta facendo. Secondo me, quando chiedono come mai siamo arrivati ad avere 127 anni, io credo che sia anche in merito alla credibilità che abbiamo ottenuto, al fatto di essere coerenti. Quello che vogliamo portare al consumatore viene espresso in maniera chiara. Negli anni ovviamente abbiamo imparato sempre di più dal consumatore, perché lo scambio tra azienda e consumatore è diventato molto più ampio rispetto a prima. Noi ci troviamo davanti in questo momento a un consumatore evoluto. Io l'ho sempre teorizzato così. Il nostro lavoro e lavorare nell'azienda del food, genericamente parlando, permette di avere un rapporto intimo con il consumatore. Perché? Perché noi andiamo a soddisfare uno dei bisogni primari dell'essere umano, che è la nutrizione. E si fidano talmente tanto di te che comprano il tuo prodotto per nutrirsi, che non è un divertimento, è una cosa base, basilare. Questo, legato al fatto che abbiamo una responsabilità morale, il fatto che siamo una famiglia e quindi crediamo in certi valori, ha fatto sì che la Mazza si impegnasse fin dall'inizio a lavorare in un certo modo, a intendere il business in un certo modo, vogliamo dire in maniera olivettiana, no? Un umanesimo industriale, quindi lavorare con le comunità, lavorare all'interno non soltanto, come ho detto prima, a 15.000 km di distanza, ma anche l'investimento che abbiamo fatto nella nostra sede qui a Torino è la stessa cosa. Io dopo 121, quando abbiamo inaugurato l'azienda, non so neanche che tipo di nozze siano, perché non esistono materiali rari abbastanza per definirlo questo, però un rinnovare il matrimonio con una città che ci ha visto nascere, crescere, prosperare, per noi era diventata la cosa più normale del mondo. Quindi rimanere nello stesso quadrante, collaborare con, se vogliamo pur definirlo, uno dei quadranti più difficili di Torino, e quindi cercare di essere utili da questo punto di vista nel nostro quadrante, nei paesi dove noi lavoriamo, dove abbiamo gli stabilimenti, dove abbiamo i nostri consumatori, quindi a 360 gradi.
Beh, chi è di Torino ha presente di cosa stiamo parlando, no? Cioè della nuvola alla Lavazza, e però probabilmente non ha ben presente come ha cambiato il quartiere dove è sorta, no? Vero, Patrizia?
Ma assolutamente no. Tornando appunto a questo tema, mi sembra di capire che siamo di fronte ad una azienda che ha a cuore non soltanto appunto il profitto, ma il pianeta e le persone. Questo nella metodologia B Corp, per esempio, che è una metodologia che misura proprio la sostenibilità, sarebbe un'azienda leader in questo senso, una legacy leader, perché ha proprio questo a cuore. E vediamo anche che il rapporto col territorio è fondamentale. Essere a Torino e aver investito in un quartiere che è un quartiere, insomma, non il centro di Torino, ma piuttosto periferico, con disagi sociali, oltre che una necessità di rigenerazione totale, no? Urbana, sociale, economica, ambientale. Ecco, Nuvola ha creato questo, ha aperto, no? La possibilità di ritrovarsi in una piazza con del verde, con soluzioni ambientali anche, che quindi aiutano anche in qualche modo ad avere un minore impatto ambientale, un'attività che... tra l'altro Nuvola è lead, cioè è proprio certificata lead, ma soprattutto il rapporto col territorio è interessante, perché è chiaro che anche le partnership sono fondamentali anche all'interno appunto della realizzazione di appunto nuove rigenerazioni e riqualificazioni. Abitiamo appunto in città che necessitano in maniera molto, molto forte di questo tipo di riqualificazioni, e senza il contributo appunto del privato, il pubblico ha difficoltà.
Questo è un esempio, no? Noi ci dicevamo di restituire i benefici,
esatto,
che sono stati raccolti nel corso del tempo.
Esatto.
In maniera, tra l'altro, anche proprio palpabile, un paio d'anni fa, di questi tempi, Lab Lavazza era un centro vaccinale, un anno e mezzo fa, no? È diventato anche, cioè proprio si è messo, diciamo, al servizio della popolazione, di tutti quelli che erano...
Se posso aggiungere, sottolineare un concetto, mi capita spesso di esprimere le mie idee su come secondo me un territorio dovrebbe evolvere, e ho sempre fatto questo assioma: nel momento in cui la parte politica di una città, di un territorio, la parte imprenditoriale, quindi la parte privata se vogliamo, gli atenei e nel caso specifico di Torino anche il fatto di avere due fondazioni che sono le due più importanti italiane, tra le più importanti a livello europeo, si mettono d'accordo per fare qualcosa, Torino ha tutte le potenzialità per poter fare qualunque cosa. E questo secondo me è stato un esempio splendido, collaborare con il Politecnico come con tutte le altre università. Abbiamo fatto un progetto, io tra le altre cose sono anche presidente di Union Food, che non vorrà dire niente per voi sostanzialmente, però sappiate che è la più grande associazione alimentare in Europa, è una delle 13 associazioni sotto Federalimentare, però da sola Union Food vale 35-36 miliardi di fatturato. Aver collaborato molte delle nostre aziende con atenei per risolvere il problema della plastica è un problema che riguarda tutti, come ho detto io, non soltanto noi, ma l'abbiamo fatto con il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e con le università, perché è importantissimo ed è imprescindibile che si lavori tutti quanti assieme. C'è, dal mio punto di vista, una visione, non cinque visioni diverse, perché se no non si riesce a mettere niente a fattor comune. La collaborazione permette naturalmente di avere vicinanza con gli atenei, quindi idee fresche da parte dei giovani. Dall'altra parte possiamo influenzare eventualmente quello che può essere un pensiero politico, perché abbiamo un'idea su un quartiere, su una città, sulla parte sociale. Possiamo essere degli attori, siamo degli attori sociali, anche noi aziende. E quindi poter collaborare con gli altri ti apre la mente. In questo, ripeto, abbiamo fatto anche innovazione dal punto di vista di governance per essere sempre più aperti anche a livello mentale.
Ecco, questo tipo di innovazione alla fine serve anche a voi, nel senso che appunto aprirsi alle istanze del resto del mondo ovviamente vi fa anche capire che ne so, come funziona un mercato da un'altra parte, per esempio. Ecco, però volevo ragionare invece con Elisabetta su questa apertura, questa possibilità che fa bene all'azienda, può essere un modo, diciamo, di appianare tutto il male, per così dire, fatto dalle innovazioni del passato che magari non erano così sostenibili. Cioè non è che oggi ci troviamo a scontare una serie di idee che ci sembravano bellissime una volta, ma che poi in realtà hanno creato inquinamento, diseguaglianza, che ne so, lungaggini, complicazioni varie.
Diciamo, sì, il discorso secondo me è un po' complesso, nel senso che va valutato con attenzione nelle sue parti. Gli storici hanno iniziato a scrivere, qualcuno si sta cimentando, diciamo, nello scrivere la storia della sostenibilità, e datano l'inizio di questa storia dagli anni 70, perché lì il termine è stato introdotto un po' per le prime volte, non a caso in un contesto che era un contesto estremamente difficile dal punto di vista economico, sociale, perché erano gli anni della crisi petrolifera e dunque avvertita in tutti i paesi industrializzati e così via. Curiosamente, ma forse guardando bene l'argomento non è abbastanza comprensibile, nessuno si è ancora posto il problema di scrivere una storia della insostenibilità, che forse sarebbe più interessante a mio parere, perché la storia della insostenibilità è la storia della distrazione o forse della mancanza di consapevolezza o forse della sottovalutazione della componente di costo che ogni innovazione ha e che è semplicemente, come dire, sopraffatta dal fatto che non c'è dubbio che la maggior parte delle innovazioni migliora, ha una componente di miglioramento forte, che offusca la parte che invece è di costo, che può essere una percentuale difficilissima da misurare, che non a caso chi si pone il problema di stimare va a, come dire, impiegare gli indicatori che compongono l'indice di sviluppo umano, in particolare appunto quella della disuguaglianza, che è disuguaglianza nella distribuzione del reddito, disuguaglianza di genere, disuguaglianza di accesso alle risorse. Allora, secondo me la domanda è: ma oddio, se ci viene questa consapevolezza non innoviamo più, perché non siamo tanto in grado di stimare la componente di costo. La storia ci dice che i costi, a furia di accumularsi, hanno generato insostenibilità, fermi tutti. Ecco, secondo me questo è un approccio assolutamente, voglio dire, forse una prima reazione, ma la componente di costo non ci deve, non deve rappresentare un ostacolo all'innovazione, anzi, come dire, accrescere la consapevolezza di questa componente di costo, mettere, adottare misure, soluzioni correttive o compensative di questa componente di costo può, io credo, intanto fare la differenza nella competizione fra imprese. Perché chi ci arriva prima su questa frontiera ha un bel vantaggio competitivo, ha un bel vantaggio competitivo, e in secondo luogo ci educa a, cioè sviluppa un comportamento, un'attitudine culturale a pensare alla sostenibilità come dire a una dimensione che non è solo, che non si esprime solo nel breve periodo, ma che ha una profondità di medio-lungo periodo e una profondità intergenerazionale. Quindi pensiamo ai costi dell'innovazione, perché può essere veramente un plus da tanti punti di vista. Non so se era questa la...
Sì, era questa la domanda. In realtà ne ho una anche molto pratica per Marco. Cioè, se questi costi dell'innovazione, no, ad esempio per una capsula ecosostenibile per il caffè, si traducono in costi più alti per il consumatore, secondo te il consumatore è pronto a pagare di più? C'è una consapevolezza che magari pagando 10 centesimi di più si contribuisce a inquinare meno?
Non sempre è così facile. Non sempre è così facile. L'esempio che hai fatto sulle capsule, per esempio, è emblematico. Noi sono qualche anno oramai che abbiamo un prodotto che sia compostabile a livello industriale. Perché? Perché, guarda caso, l'Italia è leader a livello europeo sui processi di compostabilità della plastica. Strano dirsi, ma siamo tra i primi in Europa. Che problema troviamo noi? Il nostro prodotto viene venduto all'interno dell'Unione Europea. Unione Europea sulla carta, ma non di fatto. Perché poi mi trovo delle legislazioni appena varcate le Alpi completamente diverse da un paese all'altro. E quindi l'investimento che io ho fatto per trovare una plastica compostabile, in questo caso specifico, diventa complicato da spiegare fuori, perché non viene compreso, non viene utilizzato nella maniera in cui deve essere utilizzata, banalmente. Quando abbiamo parlato l'altro giorno ho fatto anche un esempio che è emblematico. La volontà di voler risolvere, per esempio, certi problemi.
Beh, l'esempio facciamolo, no? Era quello del...
Quando è che l'Unione Europea è intervenuta per risolvere una problematica in quest'ultimo periodo? I caricabatterie dei cellulari, ok? Hanno scelto che doveva essere una e non un'altra. Fantastico. Immagino che tutti voi abbiate viaggiato in lungo e in largo. Perché nel 2022 dobbiamo avere un solo caricabatterie per i cellulari, ma se io valico il confine con la Francia o con l'Inghilterra o con la Germania o con la Svizzera ho delle spine diverse? Per quale motivo? Che mi sembra ancora più banale.
Certo.
perché curiosamente qualcuno si ostina ad avere un sistema metrico diverso in altri paesi? Perché alcuni paesi si fanno progettare le macchine con una guida da un'altra parte quando tutto il mondo fa in maniera diversa? Sembra banale, però questi sono tutti costi aggiuntivi che non permettono o permettono in maniera molto più rallentata all'industria di poter fare delle innovazioni che siano uguali per tutti. E è ovvio che le innovazioni hanno un costo, anzi le nuove tecnologie hanno sempre dei costi superiori alle vecchie tecnologie, ma molto banalmente perché in un fattore di scala, se io applico un'innovazione su un numero amplissimo di pezzi venduti, abbasso i costi. Questo è, credo, la palissiano. Diventa molto complicato nel momento in cui si trattano argomenti molto delicati, come per esempio la sostenibilità, applicarla in tutti i paesi allo stesso modo. Diventa abbastanza complicato. Poi non parliamo del fatto che anche a livello italiano, ovviamente, alcuni comuni, cioè i comuni hanno teoricamente la possibilità di operare in maniera diversa anche sul territorio nazionale, ma diciamo che se non altro a livello nazionale la compostabilità della plastica c'è, esiste, la tecnologia c'è, ce l'abbiamo, la stiamo applicando laddove ci è possibile praticarla, perché se non ci viene riconosciuto niente e non, tra l'altro non viene neanche utilizzato il plast che stiamo dando, diventa poi molto complicato per un'azienda poter esprimere un potenziale di questo tipo.
Peraltro nel caso specifico poi delle porte USB-C, noi sappiamo che in realtà è stato un percorso legislativo che è durato un po' di tempo, ma che all'inizio si basava su un altro standard, che era la mini USB, che nel frattempo adesso non usa più nessuno. E quindi in qualche modo, come dire, se c'è una decisione per legge che va standardizzato un certo, in questo caso per esempio, un certo attacco per ricaricare telefoni e gadget, non è detto che poi da qui in poi quella sia veramente la soluzione migliore. D'altra parte, di nuovo, per le aziende a quel punto che spinta c'è per cercare una soluzione migliore se ho una legge che mi ancora a quello che è l'attuale, diciamo così?
Cioè, se posso dire, c'è anche un po' un'inerzia, no? Nella riuscire a tradurre poi in standard quello che è la velocità delle innovazioni, in particolare nel campo della sostenibilità, e lo vediamo proprio con diversi esempi. Tra l'altro ci sono tanti greenwashing a quali assistiamo nel nostro campus office green team, e spesso ci vengono a bussare delle aziende: aiutateci a certificare i nostri prodotti o processi perché abbiamo bisogno di avere un ente terzo.
Purtroppo, e voi che fate?
Non siamo, diciamo, preparati ancora per fare questo tipo di azione, anche se in realtà ci stiamo pensando, ci stiamo cercando di attrezzarci anche per certificare le aziende, e ci sono ovviamente, c'è una grandissima eterogeneità, perché intanto sappiamo tutti che la tassonomia europea, che finalmente è stata erogata e che ti consente, no, di avere una classificazione di quelle che sono le attività ecocompatibili, no? E che poi può essere una guida per i decisori, per gli investitori investire in una attività piuttosto che in un'altra. Però anche lì abbiamo a che fare con sei grandi obiettivi, che sono cambiamento climatico, biodiversità, eccetera, eccetera. Ma al momento sono soltanto stati identificati gli indicatori, i criteri per i primi due. Tra l'altro tutto l'ambito sociale è ancora da esplorare. Quindi c'è veramente una grande fluidità. E il tema delle metodologie che noi applichiamo, come la carbon footprint piuttosto che life cycle analysis o life cycle costing, tutto il tema e le famiglie del life cycle thinking, sono metodologie che richiedono un lasso di tempo piuttosto ampio, della grande risorse per seguire tutto il processo, perché riguarda poi tutta la value chain della produzione. Quindi noi, come in questo momento come Politecnico, abbiamo la nostra missione di educazione, ricerca e anche questa grande terza missione, ma arrivare alla certificazione non ci siamo ancora arrivati. Ci arriveremo forse.
Piantiamo alberi nel frattempo.
Mi verrebbe da dire, mentre parlavo, per fare un esempio che mi viene molto facile, noi italiani dovremmo essere abituati a questo tipo di metodo, perché è esattamente come quando viene promulgata una legge senza il decreto attuativo. Hai fissato dei criteri meravigliosi, però non sai come applicarli in maniera pratica. E questo capita spesso. Noi ci siamo trovati in una condizione simile, avendo acquisito negli anni diverse aziende, anche a marchio diverso dal nostro, per esempio a utilizzare un vocabolario uguale per tutti. Assaggi un caffè e le note che senti non possono essere diverse se lo assaggio io, se l'assaggia lei o se l'assaggia lei. La stessa nota deve essere uguale per tutti. Se sa di erba, è erba per tutti, non può essere una cosa diversa. Creare un vocabolario, creare una legge comune, creare delle basi all'interno della nostra azienda, si è trattato di mettere insieme italiani, francesi, canadesi, indiani, americani, perché dove hai gli stabilimenti hai persone diverse, con culture diverse, ma che devono parlare la stessa lingua. Perché se no lo stesso prodotto che io faccio in un posto non è uguale a quello che è fatto dall'altra parte, perché l'output è diverso. È inconcepibile per noi. Qui non è soltanto una lingua economica, ma anche una lingua dal punto di vista poi di quello che è, per esempio, la questione degli assaggi della materia prima, che è, scusatemi, è la base. Perché se non si riesce a fare quello, tutto il resto perde poi di significato.
Quindi c'è un linguaggio come per i sommelier, praticamente, no?
Sì.
Standardizzato, per cui anche quello...
Coffelier.
Okay.
Abbiamo anche fatto innovazione dal punto di vista linguistico, abbiamo anche i coffelier noi.
Se posso ancora una battuta, prego, prego. Su questo, abbiamo tra l'altro un'agenda 2030, no? Che è il nostro riferimento, con 240 indicatori, no? 169, e una necessità adesso di territorializzare tutti questi indicatori, quindi portarli anche ad una granularità che consenta di valutare, di misurare il progresso verso, perché senza la misurazione allora parliamo di paradigmi che però non sono assolutamente raggiungibili. Questo per quanto riguarda per esempio l'ambito delle trasformazioni urbane, appunto utilizziamo questo tipo di indicatore. Per le aziende invece gli indicatori sono ovviamente più specifici sul lato life cycle analysis che dicevo prima, però i riferimenti sono ancora in corso, cioè è veramente è un mondo quello della valutazione che è in progress e continuamente da esplorare, molto complesso.
Io mi chiedevo una cosa, noi adesso insomma ricominciamo una vita che potremmo definire con molta fantasia normale, diciamo così, dopo 2 anni di pausa, no? Secondo voi, dopo questi 2 anni di pausa, ne torniamo con una diversa coscienza ecologica, una diversa attenzione per l'ambiente? E lo chiedo a tutti e tre.
Vado io?
Prego.
Per prossimità, assolutamente sì. Cioè, sembra veramente scoppiato, no? La attenzione verso questi temi dopo che la pandemia ha effettivamente alzato il coperchio del vaso che era già lì che bolliva. Altro che 1970, Limit of Growth, il Club di Roma aveva già dato queste indicazioni, però la pandemia ci ha messo di fronte, e noi siamo una generazione che non ha vissuto appunto altri tipi di grandi, cioè sì, ci sono state delle crisi, la crisi finanziaria del 2008, però questo ci ha messo proprio di fronte, e poi c'è stata l'Europa che ci ha creduto tantissimo col Green Deal, ha messo dei finanziamenti, il primo paese che dovrebbe essere carbon neutral, e quindi c'è stata anche l'attenzione di tutti i soggetti, università comprese. Mentre noi dal 2013 diciamo che siamo attenti a questo tema, però la rete per esempio che sto coordinando, eravamo in 7 nel 2013, adesso sono 84 atenei collegati, quindi vuol dire che c'è veramente un'attenzione, e negli ultimi anni triplicato.
C'è stata un'accelerazione sociale impensabile fino a 3 anni fa. I problemi sul tavolo c'erano, parte delle soluzioni anche, mancava probabilmente la volontà, bisognava scavallare un certo punto per riuscire ad avere la volontà per imprimere una velocità diversa a questo tipo di cambiamento. Come azienda è ovvio che siamo stati fautori per certi versi, per tipo di mentalità, e quindi non siamo arrivati impreparati a questo tipo di cambiamento. Cambiamento anche dal punto di vista poi del rapporto lavoro-vita privata. Anche questo è stato un cambiamento epocale, perché di nuovo quello che già facevamo, lo smart working c'era già prima da noi, naturalmente è stato poi violentemente implementato, ma questo cosa doveva prevedere? Doveva prevedere che la tua azienda fosse in grado di gestire da remoto tutta una serie di lavorazioni. Ovvio che la produzione non la puoi gestire da remoto, questo è stato, credo, rimarcato fin da subito, ma per noi la difficoltà più grande è stata trovarsi da un giorno all'altro a dover inventarsi delle regole, perché non c'erano, non esistevano regole. Da un giorno all'altro hanno chiuso l'Italia, lo ricordo bene perché era compleanno di mia moglie, quindi eravamo a casa a festeggiare, tutto perfetto. Conferenza stampa, anche innovazioni diverse, invece di farle in televisione, Facebook, Twitter hanno utilizzato di tutto per riuscire a dare questo tipo di notizie. Stato italiano chiuso, fantastico, e come fai a produrre? Come fai a evitare che ci sia la psicosi, oddio, non posso andare a comprare cose da mangiare e quindi disordine? E ti siedi molto velocemente al tavolo con tutte le parti che compongono il tuo tessuto e cerchi di trovare delle soluzioni. Sono inventati il codice Ateco, hanno tirato fuori 5.000 soluzioni diverse, ma di nuovo la parte basilare che probabilmente in tanti avevano dimenticato, o mi correggo, non dimenticato, davano per assodato. Ma tanto da mangiare c'è da noi. Qual è il problema? Beh, sì, è importante, però il food è un'esigenza primaria. E il nostro paese fa della bandiera, per quel che riguarda l'esportazione del food, la bandiera principale, perché è la prima manifattura del paese. Che poi non venga riconosciuto, che poi non siamo stati bravi probabilmente a spiegarci in maniera così forbita come fanno molti altri colleghi, però è un dato di fatto e questo è stato sancito da questo grande cambiamento che c'è stato. La possibilità di dare un equilibrio molto più ampio, questa è la cosa che mi ha colpito di più, questo equilibrio completamente cambiato. Io ragionavo con il mio amministratore delegato negli ultimi 10 anni, abbiamo fatto dei viaggi che se ci ripenso adesso dico ma perché? Ma perché ci sono le videocomunicazioni? Cioè per quale motivo devo farmi andare in Australia a fare una riunione e tornare indietro? Cioè non ha proprio tantissimo senso. Quando sei inserito in un mondo del lavoro probabilmente non ti rendi conto di alcune cose, finché non vieni obbligato poi a cambiare paradigma o a vederlo da un altro punto di vista. E questo secondo me è quello che ha fatto aprire veramente gli occhi, vedere lo stesso problema ma da un altro punto di vista.
Elisabetta.
Allora, che ci sia stata una, come dire, una crescita enorme nella accelerazione nella sensibilità per la sostenibilità, credo che sia evidente. Credo che questo, diciamo, il fatto che all'origine di questa accelerazione ci siano questo periodo che abbiamo avuto alle spalle così, insomma, così impegnativo, così drammatico, sia ricordarci che la sostenibilità è un problema, cioè ha tante dimensioni. C'è indubbiamente la sostenibilità ambientale e oggi abbiamo una grande sensibilità per questo tema, ma la sostenibilità è anche, appunto, come è emerso nel nostro discorso di oggi, è una sostenibilità economica, è una sostenibilità sociale. Quindi è un termine che si declina, che ha tante facce. E da questo punto di vista, cercando di dare di rispondere, ma perché c'è stata questa accelerazione, mi viene oppure questa crescita così rapida della sensibilità per questi temi, mi viene da dire che forse ancora storicamente, perché questo è un po' un vizio professionale, mi hanno portato a storicizzare qualsiasi cosa, perché l'innovazione è una risposta dei bisogni, è stata storicamente sempre una risposta dei bisogni, e oggi la sostenibilità e innovazione sono due cose che non vanno insieme, vanno strettamente insieme, rispondono anche oggi a dei bisogni, e forse il bisogno dei bisogni, diciamo, è quello che emergeva dal discorso che ho appena fatto, cioè ripensare a quei beni a cui non abbiamo mai pensato come dei beni che non sono scontati. Perché nulla è scontato, neppure, non tanto per la scarsità delle risorse che di per sé è un problema, ma neanche quei beni che fanno a parte, come dire, dell'abbondanza a cui siamo abituati. Stiamo forse già sviluppando dei comportamenti virtuosi anche in tal senso, non li sprechiamo, ci interroghiamo su come usarli, su come consumarli, e quindi Forse, ecco, vedo ancora, non saprei ben dire che tipo di bisogni si stanno emergendo, però mi sembra soprattutto che ci sia una forte riflessione, ripensamento e un cambiamento culturale e comportamentale fra appunto il rapporto fra i beni e come li utilizziamo. Questo sì.
Bene, allora utilizziamo bene il tempo, per esempio. Noi, il nostro è quasi finito, però abbiamo un po' di tempo ancora per le domande del pubblico, se c'è qualcuno. Prego, qualcuno le porterà al microfono.
Buonasera, io mi occupo di turismo e innovazione, però non so quanto possa centrare, ma mi chiedevo una cosa: come fate in Lavazza a produrre innovazione? Cioè, cosa fate a livello organizzativo col personale per far questo? E se avete qualche fonte di ispirazione o un mercato particolare di riferimento che guardate per pensare al futuro, ecco.
Come facciamo? Allora...
Ricominciamo da capo.
Questo spiegare un processo è complicato, è molto complicato. Non li chiudiamo in una stanza e diciamo finché non trovate qualcosa fuori di nuovo non uscite di qui, che potrebbe anche essere stimolante da un certo punto di vista. No, beh, si sta ascoltare. Per esempio si cerca di bilanciare all'interno dell'azienda persone che hanno magari una carriera molto lunga interna con persone che arrivano da fuori, e quindi lo stesso problema visto da due punti di vista molto diversi. Non si dà mai nulla per scontato. Questa è la base per noi, il fatto di essere curiosi, di dire puoi sempre farlo meglio. Personalmente sono stato educato così. Portavo un 8 a casa, hai fatto il tuo dovere, hai portato un 4, devi prendere 6-8 di fila, non importa se la matematica non conta, era l'influente da quel punto di vista lì, per mio padre era l'influente. Cioè devi comunque, puoi sempre fare meglio, no? Questo spinge mentalmente a ragionare in maniera completamente diversa. Cioè hai fatto un prodotto che funziona benissimo, come possiamo migliorarlo? Allora comincia a provare, metodo empirico. Comincia a provare a dire ok, proviamo a cambiare questo, proviamo a cambiare quest'altro, proviamo a cambiare... Abbiamo nella nostra storia il fatto di essere stati in grado di fare due cose che sono esattamente uno l'antitesi dell'altro, cioè guardare al passato per progettare il futuro senza abbandonare quelle che sono le tue origini, di nuovo è alla base del nostro pensiero. Ragionare così vuol dire ok, ho una storia, ho una credibilità, ho sempre fatto questo, come posso farlo in maniera diversa? Come posso farlo diventare più creativo? Come siamo riusciti, per esempio, a far diventare importante nel mondo della gastronomia un prodotto che arriva tendenzialmente alla fine di un pasto? Collaborando con gli chef, perché anche quello è cibo, anche quello è food. Collaborare con loro vuol dire far vedere il tuo prodotto attraverso gli occhi di qualcun altro che vede il tuo prodotto in una maniera diversa. E quindi essere aperti alle contaminazioni esterne. Secondo me questo è fondamentale. Cioè, se no, diventi un'azienda autoriferita. Io sono bravo a fare questo, di quello che pensano gli altri non mi interessa. Perfetto. Da lì in avanti puoi soltanto andare verso il basso, secondo noi. E poi, ripeto, essere curiosi. Questo è quello che ti spinge a fare qualcosa di diverso, perché se no... La cosa più sbagliata, e ce lo diciamo spesso tra di noi in azienda, era: sono 127 anni e faccio la stessa cosa, ma perché cambiare? Perché complicarti la vita? E invece no, non facendolo, complicandoti la vita per certi versi, rendi la vita migliore ad altre persone. Questo è un modo di pensare.
Ci sono altre domande?
Buongiorno, volevo una domanda. Visto che il tema di sostenibilità è venuto fuori soprattutto negli ultimi anni, volevo chiedere anche riguardo diciamo al tema del greenwashing che è stato affrontato prima, come si fa a instaurare all'interno di un'azienda una cultura che sia realmente volta alla sostenibilità e non a eventi o iniziative di greenwashing che a volte sono iniziative di facciata, sostanzialmente anche economicamente più impattanti forse rispetto a magari azioni veramente volti a appunto a rendere sostenibili i processi all'interno di un'azienda. Quindi volevo porre questa domanda qua.
Domande facili non abbiamo, eh? Domande facili no, va bene. Allora, secondo me il fatto che c'è una famiglia al governo di un'azienda, come nel nostro caso specifico, ti fa ragionare in maniera diversa. Non hai l'assillo dei quarter, non hai l'assillo di dover per forza di cose portare al risultato, puoi permetterti di ragionare in maniera diversa. L'innovazione è un costo. Noi l'abbiamo visto in maniera diversa, proprio per evitare di cadere in tentazione. L'innovazione è un investimento, è diverso. Io investo per togliere plastica, ne ho un vantaggio dal punto di vista sociale, ambientale, ma ne ho anche un impatto positivo dal punto di vista economico, perché compro meno plastica. Quindi è un investimento, e continuare a utilizzare questo investimento per migliorare sempre di più, perché è un processo che non finisce mai, è quello che siamo stati portati a fare da questo punto di vista. È ovvio che secondo me in passato era più facile per le aziende ragionare così. Adesso è più difficile, perché esiste una cosa che si chiama fact checking. Molto più semplice. Nasconderti dietro a certe attività è quasi impossibile. Perché in un modo o nell'altro, in un mondo iperconnesso, viene fuori tutto. E quando sei una famiglia, quando hai un nome, quando hai una storia, quando hai una tradizione, tendenzialmente non vuoi rovinare la tua reputazione, non lo vuoi fare, perché non devi dimenticarti che quando tu varchi la porta tutte le mattine, guardi e dici sì, tu guarda, sull'insegna, caso strano, c'è il mio di nome, che è la stessa cosa che veniva detta già in epoca passata da mio nonno e da mio bisnonno, a chi andava a fare la tentata vendita all'epoca, perché si viaggiava col camioncino, si cercava di vendere ai negozi, non stai vendendo un prodotto, stai vendendo il mio cognome. Quindi lo fai in una maniera che sia giusta. Poi all'epoca era più una questione di buon padre di famiglia, non c'erano troppe teorie. Queste teorie sono poi venute fuori dopo, sono affinate dopo. Ma alla base di tutto c'è la credibilità di una persona, la credibilità di una famiglia, la credibilità che noi abbiamo conquistato e quindi non vogliamo perderla. E poi in maniera ancora più semplice, se vogliamo, insomma, siamo alla quarta generazione, tendenzialmente la seconda che distrugge. Siamo arrivati alla quarta, la quinta già c'è perché sono in nove, quindi insomma speriamo di poter consegnare questa credibilità a qualcun altro, insomma questo è anche motivo più stupido che però funziona.
Ecco, io da giornalista mi permetto di aggiungere solo una piccolissima cosa, perché ovviamente quello che, cioè, questa domanda in qualche modo chiama in causa anche noi, no? E i comunicati che ci arrivano ogni giorno dell'azienda che fa qualche iniziativa a favore del verde o ecosostenibile, sono decine, centinaia ormai. E mentre all'inizio, parliamo di qualche anno fa, sembrava una cosa interessante, ovviamente se lo fanno tutti, come dire, l'interesse si annulla. Cioè, quando tu dici greenwashing, una parte del greenwashing in realtà è anche fare davvero l'iniziativa sostenibile e aspettare da questa un ritorno in pubblicità, diciamo così, fosse anche nell'articolo che scrivo io, tale da superare quello che sarebbe marketing, l'investimento in marketing, capisci? Questa cosa qua non c'è più tanto, cioè all'inizio c'era. Però adesso l'iniziativa ecosostenibile, se non è veramente diversa dalle altre o più credibile delle altre o non viene da un'azienda che ha appunto un background diverso rispetto alle altre, tendenzialmente dal punto di vista dei media passa sotto silenzio o comunque non viene data più di tanto. Insomma, poi ci credi, ma è normale. Se uno ti dice che produce dei telefonini solo con alluminio riciclato è un conto. Se un altro ti dice che, lo sappiamo un po' tutti, no? Fa... il packaging più piccolo perché così ne mette di più in un container e alla fine però ti toglie l'alimentatore, insomma, cioè non è proprio così, magari sei contento perché l'alimentatore ce l'hai già, però alla fine chi ci guadagna è anche l'azienda. E quindi c'è, cioè, l'idea di far passare questa come un'innovazione che sia buona per tutti è un po' anche sbagliata, cioè ci guadagna l'azienda, è quello che dicevi tu prima, usiamo meno plastica, ne compriamo di meno, spendiamo meno, bravi voi. Cioè, è più intelligente. A questo punto poi la domanda è: ma perché non l'avete fatto prima? Questa era l'altra domanda. Comunque, se ce ne sono altre del pubblico, noi
dobbiamo
volentieri
chiudere.
L'ultima domanda forse riusciamo a farla. Se c'è.
Posso aggiungere una cosa rapidissima?
Non c'è.
Scusate,
Prego.
Sostituisco. Allora, stessa cosa quando ho scritto la storia industriale, il mio era lo sguardo esterno sulla lavazza, ok, quindi ero questo rapporto. Allora, e quando sento descrivere il processo da Marco Lavazza, lo descrive sempre come una cosa molto razionale. Bisogna essere visionari invece, anche. C'è una componente, bisogna essere visionari. E io dico sempre, gli ingegneri che progettarono le ferrovie nella metà dell'Ottocento, le ferrovie le progettarono come un mezzo di comunicazione, ma per loro comunicazione non voleva dire nel senso infrastrutturale del termine. Lo progettavano come un mezzo di unione dei popoli, come un mezzo di dialogo, come un mezzo di superamento dei confini. Questa vuole essere visionaria, a volte comporta dei rischi. Quando avevano fatto la pubblicità di Carmen Sita e Caballero, hanno rischiato la censura, perché sono stati un po' troppo visionari. Nel senso che Carmen Sita non era una figura, cioè un po' troppo margini di libertà nel decidere il proprio destino, questa donna. Carmen Sita, amore mio, chiudi il gas e vieni via, ma poi non si diceva nel carosello in nessun punto che questa davvero non avesse chiuso il gas e non fosse andata via. Carmen Sita, amore mio, licenziati e vieni via, ma poi non si diceva che non si fosse licenziata. Per cui il rischio della censura. Hanno corretto il tiro, ma hanno corretto il tiro in che maniera? Perché il carosello si concludeva rientrando nell'ambiente domestico, dove il caffè diventava un elemento aggregante degli affetti. Ed era esattamente quello che la società italiana dell'epoca, travolta da un'onda di innovazioni, di modernizzazione, aveva bisogno di sentirsi dire. Quindi quando all'inizio dicevo che l'impresa che interpreta i bisogni sociali e, come dire, se ne fa portatrice, e ci va incontro, portatrice sana, beh, qualche volta, ecco, visionari con qualche rischio.
Bene, allora, grazie Elisabetta, c'è soltanto Patrizia che è padrona di casa, non posso rifiutarle.
Va bene, grazie, no, è soltanto una chiosa, cioè parliamo di cultura della sostenibilità, che non è semplice, l'esempio che i ragazzi ci fanno sempre qui nell'Ateneo è, stiamo molto attenti al riciclo, quindi abbiamo tutto una attenzione, e poi arriva la signora della pulizia e mette tutto insieme, quindi, cioè, voglio dire, è la cultura della sostenibilità che deve permeare, quindi l'upskilling, reskilling anche in chiave di sostenibilità è fondamentale, e devo dire la verità, anche all'interno degli Atenei ce n'è tanto bisogno.
Oh, questa non è un'accusa contro la signora della pulizia. Grazie a tutti, grazie.